Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 276 del Pointer Podcast. Io sono Luca e stasera con me c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Come va? Come sta andando questo inizio di anno?
Tutto bene, dai. Prima puntata per me dall'inizio dell'anno, direi, sì.
Seconda. No, forse seconda. Sì, seconda. Perché abbiamo fatto una e poi dopo c'è stata l'ultima che invece ho registrato solo. Sì, bene, non lo so, è stata un po' un'esperienza strana registrare da solo, perché parlavi, però non c'era nessuno che ti interrompeva, che ti potesse fare delle domande, quindi è meglio secondo me essere almeno in due, perché quantomeno c'è un minimo di discussione,
d'accordo.
C'è la possibilità di farsi domande. E prima di iniziare, come al solito, la Pointer Chat è la nostra, la chat del Pointer Podcast, un minutino di, diciamo, pubblicità iniziale. La Pointer Chat è la nostra chat, lì potete un po' discutere di tutti gli argomenti che in qualche modo sono legati al Pointer Podcast. Trovate il link nelle note della puntata per unirvi, visto che negli ultimi giorni qualcuno si è unito, quindi forse questa pubblicità all'inizio della puntata ha i suoi effetti, e non ha avuto invece effetto per quanto riguarda le recensioni su Apple Podcast. Potete lasciarci una recensione anche scrivendo una descrizione di questa recensione e mettendo le stelline, altrimenti potete farlo anche su Spotify mettendo semplicemente le stelline. E detto questo, direi che possiamo partire con la puntata. Abbiamo pensato di fare una puntata come avevamo in realtà forse anticipato un po' nell'ultima puntata che abbiamo registrato insieme. Avevamo detto che avremmo parlato di coding agents, e vogliamo un po' parlarne sotto vari punti di vista, cercando di rispondere a qualche domanda, cercando di spiegare un po' come li abbiamo usati noi, sia perché, diciamo, che la motivazione di questa puntata è principalmente dettata dal fatto che nell'ultimo periodo c'è stato un grande miglioramento di questi sistemi, e quindi ne vogliamo parlare per discutere un po', per fare un po' un aggiornamento su come li usiamo, come li stiamo usando noi, e magari poi anche avviare un po' una discussione nella Pointer Chat al riguardo. Penso che le prime volte che avevamo parlato di agenti era stato quando avevamo parlato di Lucode, quindi che era forse maggio, giugno, probabilmente avevamo parlato, sì, maggio credo. Era stata la prima volta che avevamo parlato di Lucode al podcast, e poi ne abbiamo sicuramente parlato, ma senza andare troppo nel dettaglio come invece avevamo fatto con Lucode. Allora, la puntata pensavamo di organizzarla così. Adesso facciamo un po' un'introduzione, poi vi spieghiamo un po' come stiamo usando noi, e poi in realtà capiremo cosa stiamo sbagliando, perché non cosa stiamo sbagliando, ma cosa può essere migliorato, nel senso che ci sono tanti articoli che aiutano a migliorare. E quindi, non so, parto un attimo facendo un po' un'introduzione, poi ti lascio la parola così magari ci spieghi un po' come usi tu e cosa usi, e poi ti spiego anch'io cosa uso. Allora, diciamo che nell'ultimo periodo abbiamo sentito parlare più del solito di coding agents, perché c'è stato un cambiamento abbastanza evidente nella qualità del codice che questi agenti producono. Se prima avevamo, sì, dei sistemi come Lucode, come CloudCode, Gemini, Clio, tanti altri sistemi che permettevano di fare, sì, un coding tramite agenti, quindi la possibilità di scrivere un prompt e non avere semplicemente il pezzettino di codice da copiare e incollare, come eravamo abituati a fare magari tramite ChatGPT o similari, avevamo già visto dei sistemi in cui c'era proprio un agente che scriveva codice al posto nostro all'interno del, generalmente di VS Code. Qual era il problema? La maggior parte, c'avevano dei limiti questi sistemi, fino a qualche settimana fa. Io te ne dico alcuni, poi magari tu magari lo usavi anche con Cursor o con altri sistemi, magari aggiungi neanche altri. I limiti che avevo trovato io maggiormente con usando Lucode principalmente era il fatto che se partivi da zero su un nuovo progetto, ti avviava sicuramente il progetto, ti arrivava a un punto in cui più o meno le cose funzionavano, ma nel momento in cui tu da quel punto lì cominciavi a dire ok, adesso però vai lì, aggiungi un pulsante, vai di là, cambia il colore, vedevi che iniziavano un po' a deragliare completamente, bruciavano token senza chiedere troppo il permesso, diciamo, e facevano magari delle modifiche che erano del tutto inutili, perché, diciamo, rovinavano anche quello che avevano fatto in precedenza di buono. Questo se partivi da zero. Se partivi su codebase già esistenti, per esempio, ti prendevi una repo e chiedevi di fare modifiche, non sempre erano in grado di capire dove andare, cosa modificare, dove aggiungere le feature. Questo un po' me ne ero reso conto su alcuni progetti già avviati, che purtroppo non erano in grado di modificarli nel modo corretto, come magari uno si poteva aspettare. E l'altra cosa è che spesso, nel momento in cui cercavano di risolvere degli errori, andavano continuamente in loop e l'errore non lo risolvevano. Non so se c'hai qualche altra cosa che avevi notato tu che magari non ho menzionato.
Sì, io sui progetti partendo da zero notavo che spesso mi trovavo a dover far risolvere gli errori. Quindi anche se partivi da zero, vi dicevi fammi il setup del progetto e fai una prima cosa, non erano mai precisissimi nell'arrivare al risultato. Poi alla fine ci arrivavi, però serviva qualche iterazione. Lavorando invece su repo già esistenti e più o meno grandi, il problema che vedevo era che tante volte tu gli chiedevi una modifica minima e lui andava a cambiare cose totalmente fuori contesto, faceva cambiamenti molto più grandi di quelli che servivano e c'avevo un po' la sensazione che funzionavano, però dovevi fare anche lì varie iterazioni per farlo funzionare e tante volte c'hai quella percezione di ok, ma è un po' come tirare una monetina, prima o poi le esce bene, però non sai mai quanto ce l'hai sotto controllo la cosa.
Sì. Allora, da qualche settimana però queste cose, questi problemi, diciamo che qualcosa è cambiato. Perché? Perché abbiamo riprovato questi tool, perché insomma se ne è cominciato a riparlare, e in realtà questi limiti sono quasi del tutto spariti. Nel senso che io personalmente avevo usato LuCode le ultime volte, forse verso settembre, probabilmente. Poi per vari motivi non avevo più usato molto questi tool a ottobre. A novembre anche, diciamo che forse ho ricominciato a lavorare un po' verso la fine di novembre, quindi a quel punto ho riprovato questi tool, specialmente poi a dicembre in realtà, e ho notato che c'era una differenza proprio come il giorno e la notte. E perché questi problemi di cui parlavo prima erano quasi del tutto risolti. E non lo diciamo solo noi, perché poi se vai un po' online e cerchi vari, cioè leggi alcuni articoli, capisci che effettivamente le differenze si notano. E per esempio c'è un articolo che è Cloud Code is Different, dal blog di Nathan Lambert che abbiamo citato altre volte. E la cosa che dice lui è interessante, perché lui dice che Opus è disponibile dal 24 novembre. Però il cambiamento in Cloud Code, che è stato più visibile, che è stato quello dal giorno alla notte, in realtà si è visto qualche settimana dopo. Quindi, se dobbiamo trovare se dobbiamo dare il merito del cambiamento che c'è stato, probabilmente non è soltanto un cambiamento dovuto al fatto che è stato rilasciato un modello migliore, per esempio all'interno di Cloud Code, che è Opus, di Anthropic in generale, che è Cloud Opus, Cloud 4.5. Ma probabilmente anche qualche cambiamento che è stato fatto proprio nel tool stesso, quindi in Cloud Code, ha portato a un miglioramento delle performance di questi agenti. E in questo articolo ho trovato un tweet in particolare che è abbastanza, forse un po' esagerato, nel senso che paragonano questo cambiamento che c'è stato alla macchina di Gutenberg, alla macchina da cucire, alla fotocamera, nel senso che dicono che la creazione di software prima era una cosa, tra virgolette, artigianale, mentre adesso, tramite l'utilizzo di questi tool, è diventato un qualcosa di tipo un processo industriale. E è qualcosa che, in effetti, secondo me, lì, quando c'è stato questo cambiamento, questo miglioramento di questi tool, è stato veramente un cambiamento enorme. Cioè, tu da una settimana all'altra hanno perso quasi tutti i limiti che avevano e sono diventati qualcosa di utilizzabile e di utile, qualcosa che davvero probabilmente ti migliora la produttività, non come prima, che in qualche modo diciamo ci provavamo, ma non sempre riuscivamo poi a usarli come...
Sì, comunque la produttività secondo me te la miglioravano, però adesso è proprio un salto gigantesco.
Sì, un altro articolo, e poi magari parliamo più, passiamo più a parlare di quelle che sono le nostre esperienze. C'è quest'altro articolo che è Opus 4.5 is going to change everything, e qui è abbastanza impressionante quello che fa vedere, perché fa vedere tanti piccoli programmini, tanti piccoli tool che lui ha fatto sviluppare a Opus tramite Cloud Code, e se li vedi tutto sembrano tranne che qualcosa di sviluppato da macchina, nel senso che sono programmi che funzionano e che hanno risolto determinati problemi. La cosa divertente è che per uno di questi Cloud è stato anche in grado di dirgli ok, adesso lo pubblicizziamo, nel senso gli ha creato un sito web dove ha messo in mostra le capacità di questo software, che poi ha lui credo pubblicato anche, quindi hanno fatto un passo avanti importante. E quindi ora io la cosa che dico difficoltà al momento è farlo capire a chi non ha ancora provato questa cosa, cioè non è facile oggi, non so poi tu come che ne pensi, non è facile parlare alle persone che magari non hanno usato quest'ultima generazione, tra virgolette, di coding agents, ma avevano magari provato la precedente, e fargli capire che c'è stato un cambiamento proprio dal giorno alla notte. Non l'ho trovato ancora troppo facile da far capire, perché è difficile proprio da spiegare quello che è successo. Cioè, io penso che il paragone che fa sempre Nathan Lambert nel suo articolo, in cui dice quello che è successo è un po' come quando abbiamo visto per la prima volta ChatGPT, perché c'è stato un cambiamento talmente grande che
sì, vero.
Effettivamente non lo sai nemmeno spiegare, cioè non è facile adesso andare in giro di cosa effettivamente questi tool ti hanno in che modo diciamo ti hanno cambiato un po' il modo in cui lavori rispetto a un mese fa.
Guarda, anche per me è difficile, quando ci provo fino adesso non sono mai riuscito a convincere una persona che era scettica a dire ok, provo a utilizzarli nel lavoro. L'altra sera pensandoci anche un po' per quello che ho provato, secondo me un modo interessante potrebbe essere, se sono persone a cui tendenzialmente piace fare side project, secondo me spiegargli che utilizzando Claude o qualsiasi alternativa riescono a sviluppare un side project in 3 giorni rispetto a magari 2 mesi che uno mette in conto perché non c'ha tempo, perché bla bla bla, secondo me quello lì è una cosa che gli potrebbe spingere a dire ok, ma io una possibilità su quello gliela do. Sul lavoro magari no, perché non mi fido, perché ho paura, bla bla bla, però secondo me sui side project non provarci è chiudere gli occhi proprio.
Sui side project e su tutte quelle cose che pensiamo farebbe comodo avere un'app, farebbe comodo avermi un sito dove mi segno, che ne so, quanto peso, non lo so, ogni giorno, non lo so, una cosa stupida, cioè, oppure che ne so, mi fa comodo magari avere una notifica ogni giorno sul computer o una mail in automatico che fa, cioè, cose di questo tipo.
Sì. Guarda, comunque... te lo racconto perché secondo me poi magari qualcuno lo usa e magari è utile, perché io vado spesso al cinema e non c'era un sito che mi aggregasse i film che fanno in tutti i cinema della mia città, in questo caso a Roma, e ce n'è uno, My Movies, ma non funziona bene, quindi in 2 notti, utilizzando Claude CLI, ho fatto un sito che mi prende tutti i dati di tutti i cinema di Roma e di Pisa, perché l'ho esteso anche a Pisa perché fa come a Francesca, e me li aggrega o per cinema, c'è una pagina dove ho tutti i film nella città con tutti gli orari e tutto quanto, di tutti quanti i cinema, quindi io entrando sul sito vedo tutti i film che ci stanno in città, tutti gli orari, e volendo c'ho la divisione per
ma è pubblico? L'hai pubblicato?
Sì, è pubblico, il sito è cinemap.it e ancora qualche baghettino c'è, però tendenzialmente funziona, io lo uso tutti i giorni, ci stanno anche i film che usciranno a breve, e l'ho fatto tutto con Claude. Gli ho chiesto anche come fare il deploy, mi ha detto dove deployarlo, come deployarlo, tutto quello che dovevo usare per deployarlo gratuitamente. In veramente 2 notti l'ha fatto, una cosa che se l'avessi dovuto fare senza Claude avrei, non so, nella mia testa ci avrei messo almeno un mese, ce l'avrei messo
non l'avresti mai fatto, tanto,
quindi non l'avrei mai iniziato.
Non l'avresti mai fatto perché? Perché comunque diciamo che era comunque la stessa cosa, cioè era comunque un qualcosa che avresti fatto dopo il lavoro, che magari dici a fine giornata dici no, io non ce lo voglio adesso, ti metti a fare quello, mentre invece così ti metti lì e lo fai fare a Claude, nel frattempo tu magari fai altro, tanto clicchi, vai, fai e ottieni quello che volega. Cinemapp.it mi dice che è registrato ma non vedo l'app.
In che senso? Ah no, scusa, non c'è, è con una P, è tipo map, perché è map.
Ah, ok, però è registrato anche con due P,
È registrato anche con due P, interessante.
Oh, tra l'altro è anche carino il...
Capito? Non e la cosa bella è che in realtà l'iterazione che ho fatto è stata più che altro su come ottenere le informazioni dai cinema, non sulla grafica. La grafica me l'ha tirata fuori in un attimo e anche questo è migliorato tantissimo perché... Mesi fa, quando lo provavamo noi, quando provavamo a fare un sito con qualche prompt, non venivano così carini. Invece questo è un sito che lo guarda e dice, vabbè, onesto, ci sta. Sembra fatto da uno che sa fa front-end.
E prende anche i vari, le, come si chiamano, le votazioni dai iMovie Database, giusto?
Sì, per quelli che ce l'hanno prende le valutazioni, prende le copertine, se entri nel film... Ti prende anche la trama, la durata, ti prende tutto quanto, prende un po' di cosine. Poi c'ho su un branch che ancora hanno pubblicato, c'ho la mappa che ti dà la distanza, i cinema che c'è più vicino, e quindi preferisce prima quelli che c'è più vicino. Però ti fa venire voglia di fare cose, c'ho altri due, tre side project lì scritti sulle note che probabilmente a tempo perso magari... Cioè, questa qui è una cosa che puoi fare anche mentre lavori. Nel senso che mentre lavori c'hai Claude che va in background e ti fa cose, e tu due volte al giorno lo controlli e vedi come va avanti. Non è bellissimo.
Sì, diciamo che la cosa che sarebbe da fare, diciamo, sarebbe da mettere dentro delle sandbox in modo che non vadano a fare cose fuori. No, tu l'hai fatto?
Io ho dato la... diciamo l'approvazione solamente su alcuni comandi, su altri no. Non può fare push operazioni su Git, e per il resto però li faccio fa tutto, nel senso che poi più di tanti danni non mi sembra li faccia.
Ok, sì. Vabbè, allora siamo andati, bella questa cosa, non me l'aspettavo, ecco, meno male che non l'hai detta prima, così almeno ho dimostrato anche in puntata un po' di stupore da quello che ti ha fatto, insomma, in poco tempo. Diciamo che chi fa front-end forse... Cioè, nel senso, ci sono vari livelli di preoccupazione, sì. Nel senso che, secondo me, magari per persone che fanno cose più specifiche di un certo tipo potrebbe essere più complicato usare questi strumenti, però per chi fa front-end probabilmente... Cioè, ad oggi... Se qualcuno mi chiedesse un consiglio su cosa mi specializzo, che magari c'ha la passione per quello, probabilmente gli direi pensaci molto bene, perché questi strumenti ti fanno quello che tu faresti magari in giorni di lavoro, te lo fanno in un quarto d'ora, probabilmente anche meno.
Sì, o comunque per cose molto generiche e poco specializzate, anche per il back-end, lo schema del database e come deployarlo su Supabase me l'ha detto in 10 secondi e l'ho fatto in 2 minuti, quindi è figo.
Sì. Allora, a questo punto diciamo torniamo indietro e spiegaci un attimo cosa stai usando adesso, cosa hai usato nei giorni scorsi, insomma cosa stai usando nell'ultimo periodo, diciamo. Poi dopo allora, ti dico cosa sto usando io.
Sono molto curioso. Io da venerdì sto utilizzando Claude Max, prima utilizzavo Cursor. Ora, adesso, oltre a Claude, in realtà ci metto vicino anche Cursor, perché continuano a lasciare l'abbonamento, e è comodo per alcune cose. Però, prima, fondamentalmente, partiamo da come lo usavo prima. Prima con Cursor usavo... non so se chi non è, per chi non è pratico, praticamente Cursor è un po' la stessa cosa che uno trova su VS Code con Copilot, quindi c'è la chat laterale, l'autocompletamento all'interno dell'IDE, puoi selezionare il modello che vuoi usare e ti risolve, diciamo, quello che tu gli chiedi con il modello che scegli. E paghi un abbonamento mensile, è limitato il numero di chiamate che puoi fare ad alcuni diciamo modelli che sono quelli più interessanti, tipo Opus o Sonnet, cioè hanno un numero di chiamate limitato, oltre quelle chiamate vai a pagare. Quindi già lì mentalmente quello che io facevo era, per le cose più importanti andavo su questi modelli qua, quando invece mi sembravano cose più semplici lo mettevo in automatico, dove è lui che sceglie il modello in base a quello che pensa che sia il rapporto migliore tra complessità e costi che deve raggiungere. Ecco, per quanto possa funzionare bene, tante volte perdi tanto tempo a cercare di fargli fare delle cose che poi dopo, cambiando modello, andando su Opus, ci mette 5 minuti. Quindi in realtà funziona bene, funzionava bene e funziona tuttora bene, il limite che c'ha sulle chiamate ti porta a non usarlo come dovresti. E questo me ne sono accorto in realtà quando poi sono passato a Claude utilizzando la CLI. Io Claude lo uso sia da riga di comando con la CLI, sia con l'estensione VS Code. Me ne sono accorto quando sono passato a questo, perché da quando inizio a usarlo mi risolve le cose in un tempo molto minore. Cioè, io quello che faccio è, ho le specifiche già da prima, perché tendenzialmente lavoro già con, quando lo uso al lavoro ho già delle issue ben definite, quindi prendo la definizione di quello che devo fare, gli do il risultato che mi aspetto, quindi gli do anche la possibilità di iterare fino a che non arriva al risultato che io voglio, e lo lascio andare. In quel modo mi è capitato spessissimo, anche con cose un pochino più complesse, che riuscisse a risolverlo con un prompt e basta. Con prompt solo, io gli davo il comando, lui arrivava alla fine e la roba funzionava, era buona così. Quello che
quindi
faccio...
Hai, questo... nel caso di Claude Code, quindi cioè quello dentro VS Code e quello da CLI è la stessa cosa, ma uno cioè, integrato dentro VS Code semplicemente vede qualcosa in più, ti fa vedere delle differenze...
Sì, guarda, lo uso da talmente poco che forse io ancora qualcosa non ho capito bene come funzioni, però io... Quello dentro VS Code lo uso perché mi viene comodo selezionare un tot di righe e dargli direttamente quello come contesto. Okay. Sono abbastanza sicuro che lo puoi fare anche dentro la CLI, però dato che non so bene come si fa, non me la fa copia e incolla. Quindi per ora sto usando quello dentro VS Code solamente quando mi serve proprio dargli il contesto specifico delle poche righe. Per tutto il resto preferisco la CLI. E in più, oltre a questo, ci aggancio Cursor, perché una cosa interessante che mi ha detto un mio collega è, una volta che gli hai fatto fare tutto il lavoro, prendi un altro modello, forse ne avevamo parlato anche in qualche puntata, e dirgli tipo, guarda questo codice con occhio critico, dimmi quali sono i miglioramenti e bla bla bla. E spesso funziona bene far fare un altro modello il lavoro di verifica di quello che hai fatto con un modello diverso, quindi che ne so, uso Cursor con qualcos'altro e gli faccio fare la verifica di quello scritto con Claude. Funziona parecchio bene.
Sì, questa cosa qua, diciamo che c'hai l'agente reviewer che fa quello. Di questa cosa qua, degli agenti specifici, dopo ne parliamo meglio. Allora, io riguardo a Cursor ti faccio due domande. La prima è se hai impostato dei Claude Code.md files, visto che lì cioè rilasci un po' di specifiche su quello che deve usare il progetto. Per esempio, non so, se c'è un progetto Python che usa un certo gestore di pacchetti, tipo, non so, usa Poetry o UV, e gli dici usa UV run per eseguire il codice, usa, non lo so, npm test per eseguire i test, npm run dev nel caso di un altro tipo di progetto, non so, React. E questo qua ho visto che deve essere un po' reso specifico per il singolo progetto, e lì gli dici un po' tutto come si deve comportare, quindi non so, appunto, questo tipo come lo esegue, e gli dici, non so, esegui l'inter ogni volta che fai modifiche, esegui il test ogni volta che fai modifiche. Questo qui l'hai specificato o no?
No, perché prima di leggere l'articolo che mi hai mandato anche su, diciamo, il blog che mi hai mandato su Telegram, non lo sapevo, però è super interessante, però non l'ho mai usato.
E l'altra cosa che sempre qua, una cosa che mi era piaciuta, cioè che avevo letto che mi sembrava diciamo curiosa o comunque da provare di Fruit Code, che non ho trovato in Gemini, almeno non ufficialmente, perché in realtà poi se vai a vedere qualcosa si può fare un po', diciamo, in modo non ufficiale, sono i sub agents. Quindi da quello che ho capito sono degli agenti, quello come dicevo prima del reviewer, degli agenti specializzati su qualcosa, perché hanno un prompt apposito in cui viene detto sei un agente che fa front-end, oppure sei un agente specializzato in mobile development e sai scrivere, boh, non so, Swift. E lui, a quel punto, questo sub-agent viene lanciato da Cloud Code, da quello che ho capito, o da Gemini, e c'ha il suo contesto, gli delega un po' di task. E poi questo però viene eseguito in maniera indipendente col suo contesto e, non, e poi manda indietro i risultati, diciamo, al Claude principale. Non so se questo l'avevi provato o se avevi qualche feedback magari da colleghi anche su questo.
Allora, l'ho provato sul progetto quello personale e praticamente è carino perché io mi aspettavo di averci due, diciamo, due flussi separati che io potevo controllare. Invece, quando tu gli dici di utilizzare i sub-agent, quello che fa è come, diciamo, tu gli hai dato un prompt, loro lavorano in parallelo e te restituiscono un output che è unico come alla fine diciamo, alla fine del prompt. Quindi sono specializzati, vanno in parallelo. Però non, diciamo, alla fine tornano nella stessa risposta. Questo è carino perché non devi gestire varie tab. E sì, l'ho provato solo lì. Devo indagare un'altra cosa, non so sicuro. Secondo me Claude te lo gestisce anche in automatico, perché mi è capitato spesso di dargli un prompt. E vede che lui fa un po' da orchestrator e alcune cose, vabbè, inizialmente dice entro in plan mode, bla bla bla, però poi a un certo punto vedi che c'hai come vari processi in parallelo che vanno da soli. Non capisco se sono sub-agent specializzati che lui riconosce che questa cosa è per questo sub-agent e te lo manda da solo, oppure se sono semplicemente processi paralleli che lui gestisce autonomamente. Però lo fa. Cioè, ti manda cose in parallelo anche se tu gli mandi e gli chiedi una cosa singola sul prompt.
Da come avevo capito, capisce da solo qual è il sub-agent migliore in quel momento e dovrebbe, diciamo, dargli del lavoro da fare, insomma, in qualche modo. Però lo puoi, in qualche modo, tu lo puoi, gli puoi anche dire usa questo sub-agent.
Cioè, io quello che avevo letto quando l'avevo provato era che consigliavano di definirlo, però mi sembra che lo faccia anche da solo in realtà, quindi.
Tra l'altro, allora, visto che abbiamo parlato dei sub-agent di Claude, nelle note della puntata trovate una repo. Allora, trovate un link a un post. Il titolo del post è I'm using coding agency in September 2025, quindi è di qualche mese fa. La cosa che c'è da prendere da qui principalmente è un file Claude.md che è molto carino, l'hanno mandato anche nella interchat. E poi dopo avevo cercato meglio e c'è una Awesome Cloud Code repo su GitHub. Ci sono spesso su GitHub queste Awesome qualcosa repo, nel senso che se cercate, non so, se volete diventare esperti di Swift, di nuovo torniamo lì, Awesome Swift, e troverete magari una repo con un sacco di risorse, no, per imparare, progetti, cose di questo tipo. In questo caso Awesome Cloud Code contiene tanti link a risorse che possono essere utilizzate per migliorare Claude Code, quindi prompt, claude.m.md files, appunto anche questi sub-agents li trovate anche lì. E però in realtà poi se andiamo a vedere come lo usa il creatore, sembra che tutto questo sia una eccessiva ingegnerizzazione, perché poi in realtà lui lo usa così com'è e ci crea lo stesso Claude praticamente.
Sì, questa cosa infatti mi ha un po' spiazzato, perché io prima ho letto tutto quello che Claude può fare, cioè 200.000 cose, poi mi è capitato il tweet del creatore dove dice come lo usa lui, e fa delle cose comunque più
Non credo che abbia.
avanzate, come penso lo usiamo noi comuni mortali, però molto base. Cioè, leggevo, lui, vabbè, ha 2.000 istanze praticamente aperte, lui dice che apre circa 5 istanze da terminale, è una cosa interessante che io non uso, ha le notifiche di sistema quando il terminale gli richiede un input, in questo modo riesce a capire quando deve tornare dove. Poi ce n'è altre da browser che non so bene come lo usa, perché poi c'è una cosa interessante e te volevo chiedere, che non so se tu hai capito meglio, ma questo ne parliamo dopo. Poi lui usa sempre Opus 4.5 con Thinking, perché dice che comunque, anche se è quello più pesante, più lento, eccetera, eccetera, è il modello migliore per scrivere codice. Poi penso che lui non debba pagare l'abbonamento, se non ci abbia.
Dei limiti, ecco, sì.
No, non penso. Un'altra cosa che era quella che dicevi tu è c'hanno un unico file Claude condiviso nella repository Git e è mantenuto da tutto il team. E ogni volta che utilizzando Claude vedono che qualcosa non funziona o qualcosa deve essere migliorato, aggiornano il file. In questo modo tutti quanti hanno, diciamo, Claude funzionante a modino diciamo, nella repo. Lo aggiornano anche, diciamo, spiegava che nelle pull request quello che fanno è taggare Claude che va a fare la review, e aggiornare Claude direttamente da lì, anche nel caso in cui trovino qualcosa che non va. E poi vabbè, questo qui lo consigliano un po' tutti, ma penso che ormai sia nella Bibbia di come usare gli agenti, cioè avviare le sessioni in plan mode, cioè prima cosa no, non dare prompt brevi come fosse una ricerca su Google, ma dargli più informazioni possibile, in modo da ottenere un risultato buono. Una volta fatta la pianificazione, lui consiglia di passare alla modalità che autoaccetta le modifiche, perché comunque le probabilità di arrivare in fondo al task, e che il task sia funzionante, sono molto alte in questo momento.
Sì, allora io Claude Code non l'ho, cioè l'ho provato un po', ma poi appunto non avendo l'abbonamento di Claude avevo sempre dei limiti, quindi non, e l'avevo però provato, cioè attaccandoci dei modelli diversi, forse di Open Router, qualcosa del genere. In realtà Claude Code ci usi dentro i modelli di Anthropic, ma puoi anche volendo cambiare e metterci modelli differenti. La stessa cosa la potevi fare fino a qualche giorno fa, nel senso che se tu avevi Claude Max o comunque Claude in generale, cioè l'abbonamento di Claude da usare dentro Claude Code, potevi in qualche modo usare lo stesso abbonamento anche dentro altri tool simili di terze parti. Solo che Anthropic ha bloccato questa possibilità, a quanto pare, perché da quello che ho capito, cioè, da quello che ho capito loro dicono che spesso per problemi legati al tool e non al modello, le persone che utilizzavano quel tool davano poi la colpa a Anthropic del fatto che le cose non funzionassero bene. Però, diciamo, non c'è stata molta felicità da quello che ho visto nei giorni scorsi quando c'è stata questa notizia. Riguardo a Claude Code, ci sono due cose che mi hanno stupito abbastanza negli ultimi giorni. La prima è quando avevo letto che Claude Code in realtà si sta scrivendo da solo praticamente adesso. Si
Questa
sta
cosa è
scrivendo da solo.
incredibile.
E la seconda è che in una settimana, da quello che dicono ovviamente, Claude Code è riuscito a sviluppare l'ultimo prodotto di Anthropic, che è Claude Coworker, che è in pratica un po' un Claude Code ma per non coders, quindi che ti permette di fare un po' di cose sul computer, sul tuo PC, senza però che magari tu sei un programmatore. Quindi se tu non sei un programmatore e vuoi fare delle cose che sono automatizzabili in qualche modo, lo puoi fare in quel modo, con questo Claude Coworker. E questo a quanto pare è stato sviluppato completamente o comunque in gran parte da Claude Code. E l'altra cosa è che Claude Code, sempre, dato che comunque va da terminale, pare che la gente lo stia utilizzando anche per altri scopi che non so soltanto il scrivere codice, ma anche magari andare a creare documenti o fare tante altre cose che sono in qualche modo automatizzabili tramite terminale.
Vivo. Certo, giusto.
Che ci sono tante cose che secondo me nemmeno abbiamo ancora scoperto di quello che si può fare. Molti lo consigliano anche per chi magari vuole giocare un po' con strumenti di self-hosting, perché se prima dovevi stare lì impostare Docker e tutto quanto, che ti dovevi ricordare a memoria tutta la sintassi di Docker e tutto quanto, e invece adesso probabilmente tu gli scrivi voglio self-hostarmi, non lo so, image, e probabilmente in 30 secondi c'hai tutto quanto già pronto e funzionante.
Sì.
Allora, per quanto riguarda il mio di setup, tu hai detto non ho usato Cloud Code, ma nell'ultimo periodo ho usato Gemini sempre anche io da CLI, e la cosa mi ha stupito, perché in realtà il motivo per cui ho iniziato a usarlo è stato questo: cioè avevo un progetto che dovevo terminare, non avevo molto tempo, quindi ho detto senti, da solo non lo finirò mai in tempo, e RuCode non era all'epoca, quando l'avevo provato, in grado sicuramente di aiutarmi. Avevo letto molto negli ultimi giorni, avevo letto di tante persone che parlavano bene di questi sistemi da terminale. CloudCode non avevo l'abbonamento, Gemini invece sì, quindi ho detto vabbè, proviamo Gemini CLI, e con sapendo di avere l'abbonamento, considerate che c'è un abbonamento Google, quello da 21-22 euro, qualcosa del genere, che mi era stato dato tra l'altro all'università, Google One AI Pro, diciamo, nello specifico, e ve lo dico perché usando Gemini tramite anche questo abbonamento non ho mai in realtà ricevuto dei warning in cui mi diceva che avevo superato dei limiti. Quindi questa è una cosa che secondo me va evidenziata, perché alla fine con un abbonamento che non è nemmeno eccessivamente costoso sono riuscito a andare a lavorarci magari anche per giornate intere.
E su questo faccio un mini paragone, perché secondo me invece Claude, l'abbonamento da 20 euro, non so quanto senso ci abbia, perché quando ho iniziato a fare quel side project di cui vi parlavo all'inizio, ho iniziato con quello e dopo 20 minuti ho già raggiunto il limite delle giornate possibili. Quindi fai 20 minuti, poi aspetti 4 ore e poi rifai 20 minuti, diventa un po' frustrante.
E Gemini, la cosa che mi ha impressionato, cioè usando questo strumento, la cosa di cui sono maggiormente impressionato è stato il fatto che non è soltanto riuscito a farmi delle modifiche a un progetto che già esisteva, e non avevo fatto io, perché il problema principale è che era un progetto che non avevo scritto io, o comunque io avevo fatto molto poco, quindi avrei dovuto capire effettivamente tutto il codice e poi fare le modifiche. Per capire un po' quello che era già disponibile tramite Gemini, io ho chiesto spiegami un po' le varie parti del progetto, come è strutturato, e l'ha fatto. Cioè, mi ha fatto un file markdown in cui mi ha spiegato un po' come era strutturato il progetto, come dovevo eseguirlo, quello che erano i vari moduli che erano stati creati. La cosa che mi ha stupito è stato che non è soltanto stato appunto capace di scrivere del codice semplicemente Python, diciamo, per andare ad aggiungere delle funzioni, qualcosa al progetto, ma è stato in grado anche di scrivere del codice specifico per interagire con una libreria che onestamente non mi aspettavo funzionasse, nel senso che stavo usando una versione molto vecchia di questa libreria e il codice comunque era un po' accrocchiato, tra virgolette, nel senso che non è, era proprio, serviva per funzionare una volta praticamente, poi non serviva più, e era tutto un accrocchio diverso di varie librerie vecchie che dovevano comunque essere messe tutte insieme per funzionare con versioni molto specifiche, e non mi aspettavo che sapesse andare dentro al codice scritto utilizzando questa libreria, che è una libreria di simulazione di Federated Learning, e capire quali erano le parti che doveva riscrivere, modificare, aggiungere alcune cose e cambiare quelle che già c'erano. Tutto mi aspettavo meno che questo. E l'altra cosa che ho notato e qui non, l'ho scoperto poi che magari potevano essere un po' automatizzati maggiormente, spesso la cosa che sbagliava era che non riusciva a capire bene come eseguire alcuni comandi, cioè non riusciva a capire che eravamo dentro un ambiente creato con UV, quindi lo dovevo un po' specificare a mano, dirgli guarda, per eseguirlo fai questo, per eseguire i test fai quest'altro, e dopo un po' in realtà lo capiva da solo, e quindi magari era anche in grado di scrivere del codice, eseguire l'inter, vedere se i test erano corretti o meno, tutte cose che in passato vedevo che sì, magari le faceva pure, però ci stava veramente tanto tempo per risolvere dei problemini che invece con questo modello, che è poi quello che usavo sotto, principalmente era Gemini 3 Pro o Gemini 3 Flash, diciamo quelli che usava maggiormente erano questi, vedevo che li riusciva a risolvere in relativamente poco tempo. Quindi ora io non, nel senso, se avete l'abbonamento questo, perché magari siete studenti, provatelo, se potete scegliere, chiaramente, probabilmente Cloud Code è migliore, credo che su questo concordino un po' tutti, che sul fatto che Cloud Code è in generale per programmazione classica di questo tipo, credo quello che viene maggiormente spinto in questo momento, nel senso che tutti quanti ne parlano bene. Poi magari per alcuni casi più specifici ci sono alcuni modelli che sono migliori di altri, dopo ne parliamo per un caso specifico abbastanza particolare che non so se l'hai letto, ma è abbastanza sconvolgente.
No, e sono curioso.
E, non so se c'è altro da aggiungere, altrimenti abbiamo giusto qualche appunto, in realtà qualche consiglio che abbiamo poi trovato su questi articoli che trovate tutti nelle note della puntata, l'abbiamo già detto a qualcuno. Però sì, ci sono un paio di articoli, uno recente, scritto dal team di Cursor, e uno di qualche mese fa, in realtà scritto dal team di Cloud Code, che parla proprio di come usare al meglio questi agenti. Quello di Cursor è molto Cursor-centrico, chiaramente. Quello di Cloud Code, secondo me, è anche rivendibile su altri
anche team. Anche secondo me.
Perché quello di Cursor, per esempio, cioè quello di Cursor secondo me ci fa più scoprire alcuni dettagli di come funziona anche Cursor, nel senso che ad esempio non pensavo che vari modelli diversi usati tramite Cursor hanno bisogno di system prompt anche molto diversi tra loro per funzionare meglio, e questa è una cosa che chiaramente Cursor gestisce. Io pensavo con un prompt bene o male sarà lo stesso più o meno per tutti, no? Invece a quanto pare ci sono risultati diversi a seconda del prompt che gli viene indicato.
E scusa, dicono che lo gestisce Cursor, nel senso che poi dopo adattano il mio prompt in base al modello che ho scelto, oppure lo dovrei gestire io?
No, allora, sottolineano che lo gestisce Cursor, perché appunto dicono se arriva un nuovo modello, Cursor lo introduce e ti fornisce anche il system prompt da utilizzare, tu non devi fare nulla. Appunto, okay. Dice, tu scrivi, cioè ti devi semplicemente usare il prodotto, non devi scrivere il system prompt. L'altra cosa interessante, e questo probabilmente lo possiamo estendere anche a tool diversi da Cursor, è la risposta alla domanda quando devo iniziare una nuova conversazione. E quindi, in effetti, questa è una bella domanda. Non me l'ero in realtà troppo posta, perché io pensavo che fosse meglio fare un'unica conversazione in cui anch'io, all'interno della stessa conversazione, l'agente aveva memoria di tutto quello che aveva fatto in precedenza, perché lo vedevo come un modo per tenere a mente tutto quello che era stato fatto, in modo tale che se adesso gli dico fai questa modifica, sapendo che magari quel file l'avevi toccato il giorno prima, avevi fatto determinate modifiche, magari poi lo modificavi anche sulla base di quello che avevi già fatto. Invece, a quanto pare, loro raccomandano di creare una nuova chat ogni volta che tu crei un nuovo task. Cioè, nel momento in cui devi svolgere un nuovo task, crea una nuova chat in modo tale che ci sia poi anche un contesto differente per quello specifico task. La cosa da tenere a mente è che però, questo è relativo a Cursor, chiaramente puoi fare riferimento a delle chat precedenti, in modo tale che gli dici qui avevi fatto questo, o qui hai usato lo stesso, hai utilizzato un certo pattern, usalo anche di qua. E in qualche modo anche questo credo che può essere esteso anche ad altri sistemi. Poi c'è, sì, ora per Cursor questo è specifico, però per Claude, il Claude.md, per Cursor le chiamano rules, in pratica gli vai a dire un po' come seguire il codice, che tipo di stile devi usare, quali sono i tuoi workflow. Questi workflow sono abbastanza interessanti, perché loro li chiamano così, ma è un modo diverso di chiamare, cioè con workflow loro intendono, se ho capito bene, qualcosa di leggermente diverso da quello che intendono in Anthropic, nel senso che in Anthropic con il workflow intendono il tipo di programmazione che vuoi usare, nel senso che se vuoi usare per esempio test driven development lo vai a specificare qui, mentre invece loro lo fanno forse in modo un po' meno diretto a questo tipo di approccio e più invece a delle regole che vai un po' a indicare alla gente, nel senso, per esempio voglio che fai delle modifiche, dopo esegui i test, lo scrivo qui, lo scrivo nei workflow, fai delle modifiche, poi esegui il linting, lo scrivo qui. Anthropic ti permette sì di fare questo, ma da quanto ho capito, ti dice anche che come workflow gli puoi anche spiegare qual è il metodo di lavoro che deve usare la gente. Quindi scrivi i test, scrivi il codice, vedi se i test passano, quindi test driven development, o esplora la code base, fai un planning, scrivi il codice, poi fai i vari commit. E questi erano più, diciamo, relativi a Cursor. E l'altra cosa che era stata evidenziata invece nell'articolo di Anthropic è quella del file Markdown Claude, che loro dicono di tenere comunque abbastanza breve. Invece io online ho visto anche cose piuttosto lunghe, quindi non so quanto effettivamente stiamo di nuovo ingegnerizzando troppo un qualcosa di che forse può essere tenuto anche più semplice. Ora ti faccio una domanda, perché loro raccomandano di usare anche degli MCP. Che è un qualcosa di cui, quando parlavamo di RuCode, sembrava che fossero indispensabili, sembrava che senza MCP non si poteva fare nulla, mentre qui, non lo so, vedo che molti dicono di usarne pochi, o comunque solamente quelli che effettivamente servono. Tu come li stai usando?
Allora, io ho letto pareri contrastanti riguardo agli MCP, quindi quello che faccio è, al lavoro mi capita spesso di dover fare riferimento a librerie che però sono interne, quindi anziché usare un MCP scarico la repo, la GitHub, gli do direttamente il contesto passandogli la repo. Questo è il workaround che uso adesso. Però se fossero tante librerie esterne, forse l'MCP ci avrebbe senso. Nel mio caso posso fare ancora così, però.
Ok, perché infatti la cosa che avevo letto in uno di questi articoli è che diceva uso solo un MCP che è quello di Context7 e gli permetto di prendere le varie informazioni sulle librerie che uso. Io sinceramente non li ho usati ultimamente, non ho usato nessun MCP, non so che, cioè forse non, per quello che stavo facendo in realtà forse non nemmeno serviva. La cosa forse più vicina a un MCP è stata un plugin di Google Chrome, però adesso diciamo spoiler un po' una cosa successiva perché avevo provato anche Antigravity, che è un IDE di Google, in cui hanno integrato le AI, hanno integrato vari modelli, ne parliamo dopo nello specifico, e loro ti permettono di installare questa estensione in Chrome, in modo tale che se tu sviluppi da Antigravity un sito web, per esempio, sono in grado di capire, di provarlo in contemporanea e quindi di ricevere poi dei dati da Chrome, capire cosa sta funzionando, cosa no, si muove insomma sul sito, clicca e fa quello che deve. E credo che venga gestito un po' come un MCP, nel senso che tu hai queste estensioni, in qualche modo comunicheranno l'LLM che sta sotto Antigravity con Google Chrome, non lo so, non ho esplorato bene come funziona, ma immagino che in qualche posto ci sia un server MCP anche qui.
Penso proprio di sì. Se non, questa cosa c'era anche Cloud, ma non l'ho mai provata.
Ah, ok. Non sapevo che ci fosse anche su Cloud. La cosa che ti volevo dire e che mi ha lasciato abbastanza stupito quando l'ho capita meglio oggi, perché quando l'avevo letta inizialmente ieri non mi aveva stupito particolarmente, cioè oddio, era una notizia particolare, però non avevo capito bene tutto il contesto che c'era intorno, perché Cursor ha rilasciato un post, credo qualche giorno fa, non troppo tempo fa, il titolo è Scaling Long Running Autonomous Coding. E loro giustamente a un certo punto si chiedono, ma io uso un agente, se c'è un task specifico lo faccio andare e mi risolve quel task, però generalmente se vogliamo simulare, cioè se vogliamo in qualche modo simulare una situazione in cui io ho tante persone che lavorano su una codebase, io magari mi occupo del front-end, Eugenio si occupa del back-end e lavoriamo però sullo stesso progetto, quindi in qualche modo dobbiamo comunicare e magari dobbiamo modificare dei file, sia io sia Eugenio, ci sono delle cose in comune. Quindi ci dobbiamo coordinare. Come fai a fare la stessa cosa con gli agenti? Dovresti avere due agenti, però dovresti essere sicuro che i due agenti siano in grado di coordinarsi, nel senso che devono sapere cosa devono fare, devono avere una lista di task, magari, e questi agenti in qualche modo devono dire ok, adesso io faccio questo task, e l'altro ne fa un altro, e quindi devono essere in grado di prendere la lista, capire quali sono i task, dividerseli, facendo in modo che però se io ne prendo uno, allo stesso tempo Eugenio non deve prendere lo stesso. Quindi gli agenti vanno coordinati, e loro parlano appunto di gruppi di agenti che andavano coordinati e non stavano riuscendo, cioè hanno provato vari approcci per riuscire a farlo, approcci che vanno dal classico metto una lock sul file quando la gente prende il file e cerca il task, che però non funzionava benissimo. E quindi sono arrivati a dire, ok, creiamo un agente planner, creiamo gli agenti workers, il planner capisce quali sono i task, fa un controllo continuo della codebase, i vari worker prendono il task dal planner e lo completano. Quindi loro hanno fatto un po' di test usando questo approccio e hanno scoperto un po' di dettagli interessanti, che appunto, ritorniamo al punto precedente in cui vi dicevo, ci sono dei modelli che funzionano meglio in alcuni contesti. Per esempio in questo contesto GPT-5.2, che tra tutto quello che abbiamo nominato stasera non abbiamo mai nominato in realtà modelli di OpenAI, in questo contesto è il modello che funziona meglio, nel senso che nel caso in cui tu questi agenti li vuoi fare andare all'infinito, nel senso che tu hai tanti agenti che si occupano di task specifici con uno che li coordina e gli dice cosa fare, GPT-5.2 è il modello che a quanto pare funziona meglio per lavoro autonomo che va avanti nel tempo. Mentre in questo contesto Opus di Claude, di Anthropic, si ferma prima e fa delle cose che lo portano un po' a sbagliare in alcuni casi. La cosa che è piuttosto particolare, o comunque che ci dovrebbe far pensare un po', è quello che hanno fatto quelli di Cursor, perché questo è un articolo, appunto, non so se l'avevo detto prima, scritto dagli ingegneri di Cursor. Quello che hanno fatto è far andare questo sistema che loro hanno sviluppato, in cui hanno l'agent planner e i worker, per qualche giorno, con l'obiettivo di, qualche settimana anzi, credo, con l'obiettivo di sviluppare un browser da zero. Quindi non sono partiti senza, con delle specifiche, hanno fatto andare per qualche settimana, non ho capito bene quanti giorni, perché loro dicono running for weeks, e vabbè, comunque non è troppo importante, per alcuni giorni o settimane questi agenti sono andati avanti e sono stati in grado di coordinarsi e essere coordinati, di scrivere più di un milione di linee di codice su 1000 file diversi, e sono arrivati, il source code di questo web browser su GitHub, sono arrivati ad avere un qualcosa che effettivamente funziona, nel senso, per i siti semplici, i siti li riapre.
Fantastico.
E chiaramente, c'erano poi dopo, avevo letto alcuni commenti, che hanno scritto solo un milione di codice, tipo, dicevano come per fare un confronto, non so se Firefox o Chrome erano tipo 30 milioni, quindi una cosa del genere, per fare un confronto. Quindi chiaramente molto è qualcosa di molto più piccolo, però i siti basilari riesce a aprirli, a quanto pare. Poi su GitHub, quindi ve lo potete anche andare a vedere, si chiama Fast Render. E hanno fatto anche altre prove, in realtà. Hanno fatto una migrazione della codebase di Cursor da Solid a React. In questo caso ci sono volute 3 settimane per questo gruppo di agenti, per questa flotta di agenti, in cui durante queste 3 settimane ha tolto 266.000 righe, ne ha aggiunto 266.000 righe, ne ha tolte 193.000. A quanto pare devono comunque fare dei controlli ancora prima di accettare la PR, però passa i test di CI, quindi a quanto pare qualcosa funziona. Ora, chiaramente hanno sprecato miliardi di token, ma loro probabilmente se lo possono permettere, e hanno fatto comunque dei test di nuovo interessanti, che li hanno portati a scoprire quali modelli magari funzionano meglio di altri in alcuni specifici contesti.
Bellissimo.
Questo, diciamo che non è ancora disponibile, comunque loro hanno detto che da quello che ho capito ancora non è stato rilasciato pubblicamente, ma hanno utilizzato questa feature, che non è ancora disponibile, per sviluppare, o comunque per andare a finire, un altro prodotto che sarà rilasciato a breve.
Sono molto curioso. Ma invece, sempre, scusa, non so se ci vuole arrivare dopo, però sono molto curioso di questa cosa, perché l'ho letto sempre sull'articolo del corso, i Cloud Agent. Tu hai capito bene cosa sono?
Cosa?
Cloud Agent.
Su Cursor questo, l'avevi visto?
Sì. Sì, sull'articolo di Cursor, che praticamente ne parlava come agenti che girano in sandbox remote, fanno tipo il clone della repo, creano un branch, lavorano autonomamente su quello e poi aprono una PR direttamente.
Allora, non avevo letto prima, non riuscivo bene a capire neanche io in realtà bene cosa... Cioè, perché dovrebbero girare sul cloud? L'unica spiegazione che ho trovato è il fatto che è da qualche giorno che vedo persone che dicono: ah, dal telefono riesco a vedere quello che fa cloud. Quindi secondo me è quello, nel senso che ti girano su nel cloud, mentre tu magari il computer ce l'hai anche spento, probabilmente si prendono la tua codebase, girano in cloud, fanno le modifiche in cloud, tu dal telefono vedi quello che è stato fatto e poi
interagisci
tutto. Okay. Credo che sia quello. Cioè,
carino,
è la cosa
carino,
più...
comunque. Sì, è la cosa più probabile.
Nel senso, non so quanto quanto vorrei dal telefono continuare a guardare che scrive codice.
Non lo so, però se un giorno non puoi stare in ufficio, ma vuoi lavorare comunque, in questo modo lavori uguale.
Ah, sì. Avvii i tuoi agenti e in realtà stai in giro.
Cioè, è una giornata di treno per dire non dove internet non funziona più sui treni, non so perché, però poi continua col telefono.
Ah, tra l'altro, allora aspetta, la controllo in... ora, vabbè, una cosa completamente... che non c'entra niente, ma visto che ho nominato i treni e internet, non so se avevi letto che Italo ha fatto, credo, una partnership con Starlink e ci avranno Starlink sui treni.
Oh.
Possibile navigare gratuitamente sui treni tramite Starlink.
Meno male. Perché in teoria, Perché in teoria se, cioè, sembra una cosa assurda, però quanti anni so che ci dicono: ah, no, sul treno c'è il wifi,
sì, sì.
Non è più funzionale.
Sì. Cioè. Sì. È vero, è vero, è vero. Per concludere un po' la puntata, io direi di fare un po' un riassunto finale rispondendo a una domanda che secondo me molte persone dovrebbero cominciare a farsi, nel senso, specialmente gli studenti. Perché la domanda che mi faccio io, se io oggi fossi uno studente che magari non ha qualcuno che gli paga un abbonamento, come nel caso tuo che c'hai Claude Max, non ha magari un'università che gli passa l'abbonamento, come che poi in realtà io l'ho preso mesi fa, però ormai diciamo ce l'ho ancora, nel caso di Google, che faccio? Cioè, come imparo effettivamente a usare questi strumenti? Perché qui non si tratta più di dire, ah, esce un nuovo linguaggio di programmazione, ne parlano tutti, potrebbe essere un linguaggio che mi darà lavoro in futuro, mi leggo la documentazione e lo imparo. Alla fine lì, di che c'è bisogno? Internet, apri il sito, un computer che bene o male ti faccia girare un compilatore, un interprete, quello che sia, è fatto. Quindi davvero non ti serve nemmeno un computer da 3.000 euro, insomma, per far girare magari Python.
No, infatti.
Qui invece le cose sono un po' diverse, perché comunque hanno dei costi. C'hanno dei costi che magari se sei uno studente che vuoi fare delle prove non c'hai voglia di spendere soldi per provare. E ci sono degli strumenti che abbiamo un po' raccolto per iniziare a fare delle prove. Quindi quello che secondo me potresti usare per iniziare è Antigravity, che è un'ID di Google che mette a disposizione non solo i modelli di Google, e questa è una cosa particolare, perché non ti dà soltanto Gemini, ma ti dà anche accesso a Claude, Claude Opus e Claude Sonnet. C'ha dei limiti abbastanza alti per essere un tool di questo tipo, quindi riuscite probabilmente a farvi un'idea di come funzionano, riuscite a capire un po' magari come scrivere i prompt, come gestire i vari task, che è comunque un inizio. E vi metto a disposizione anche una cosa che magari può essere carina da provare, che chiamano Parallel Agents. Con questo approccio, che è un po' diverso da quello che abbiamo descritto prima con i vari agenti che lavorano all'interno di un singolo progetto, loro vi permettono da dentro questa pagina dei Parallel Agents di aprire diversi workspace in parallelo e dentro ogni workspace interagire con la repo. Per esempio, ho una repo che è il sito del Pointer Podcast, c'è una repo che è il mio sito personale. Ho due workspace dentro Antigravity e posso passare da uno all'altro come se fossero due sessioni di chat con ChatGPT, clicco da uno all'altro e scrivo cosa voglio. E nel frattempo passo all'altro, scrivo e vedo e chiedo magari delle modifiche differenti. E quindi Antigravity è un ottimo modo per iniziare a fare qualche prova, sicuramente. Non so se l'hai provato tu.
Non l'ho ancora provato, ero curioso, non l'ho provato.
Allora, quando l'ho provato in realtà l'avevo testato dandogli, credo forse, un paper, e gli avevo chiesto di implementarlo. L'aveva più o meno fatto, non so effettivamente quanto aveva, quanto poi le cose fossero corrette o meno, non avevo poi riverificato tutta la fine, però mi aveva stupito perché era stato tutto molto rapido nello sviluppare, e non vedevo nemmeno tutto lo scrivere codice che magari c'è in altri sistemi di agenti, semplicemente mi sparava fuori i file e aveva creato tutta quanta la struttura in pochi minuti, e quindi mi aveva un po' stupito. Poi Gemini da linea di comando, come dicevo prima, parlandone anche con Gemini, probabilmente c'ha dei limiti minori, inferiore rispetto a Claude Code, quindi magari anche solo per un mese provatelo e vi fate un po' un'idea di quello che offre, e in generale anche senza abbonamento credo che comunque offra molto di più rispetto a Claude Code. E poi ci sono delle cose che secondo me possono essere sfruttate per fare delle prove, che sono i modelli stealth, che trovate sia su OpenRouter che anche su RuCode Cloud. Lì, quando voi usate RuCode, per esempio, potete dirgli di prendere il modello da OpenRouter o potete dirgli di prendere il modello da RuCode Cloud. In entrambi i casi, ogni tanto capitano, ci siano dei modelli stealth che vi permettono di utilizzare il modello gratuitamente, in cambio chiaramente si prendono tutto quello che voi fate, però magari per fare una prova e per imparare un po' a usare questo tipo di tool può essere un inizio. L'altra cosa che non ho menzionato finora, semplicemente perché non ho ancora avuto il tempo di provarlo, perché quando stavo usando Gemini Grid non potevo, diciamo, non c'avevo il tempo di fare prove, ma mi serviva qualcosa che funzionasse, è OpenCode. OpenCode è un tool come Cloud Code e come Gemini Grid, e la differenza è che comunque è open source e è compatibile con tutti questi modelli. Quindi chiaramente è un aggregatore, vi permette di magari farvi usare per un certo momento un LLM, in un altro contesto un'altra, a seconda di quello che dovete fare. E non posso dire molto, se non che ho visto che supporta anche queste i subagents, e se avete Gemini potete anche farci login, non soltanto con la chiave, ma anche tramite web, insomma, utilizzando come se utilizzaste Gemini Cli. E la cosa carina è che è possibile scriverci anche dei plugin sopra OpenCode, quindi per esempio questa cosa di fare il login con Gemini è un plugin di OpenCode. E qui era uno dei punti in cui veniva usato anche Claude prima, che però a quanto pare non è più disponibile. Non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro.
Guarda, l'unica cosa che aggiungo è che Cursor c'ha un piano gratuito che è molto limitato, però c'ha di positivo che non chiede la carta di credito, c'hai un numero limitato di richieste agli agenti, un numero limitato di autocompletamento diciamo, sul file. Solo questo.
Allora, io non so se credo che sull'argomento non abbiamo più nulla da aggiungere. Ne abbiamo parlato più di un'ora, mi sa, adesso è passata.
Sì.
Però la cosa che, se siete ancora in ascolto, vi invitiamo a fare è entrare nella pointer chat, la trovate su Telegram, perché all'interno della pointer chat c'è una discussione abbastanza continua, non esagerata, ma ci si scambia abbastanza spesso dei consigli appunto su come utilizzare agenti. Ci sono delle persone che ci hanno dato tanti consigli a noi, hanno dato tanti consigli a tanta altra gente della community e soprattutto ci permettono anche di restare un po' aggiornati sulle ultime novità, sia lato miglioramento dei modelli, sia lato miglioramento di come si usano questi tool. Quindi ecco, la pointer chat è sicuramente un punto interessante per scoprirne un po' di più. Direi che forse i pointer pixel li rimandiamo, visto che siamo già oltre un'ora di registrazione. E quindi io diciamo che possiamo chiudere qui la puntata. Vi salutiamo, vi ringraziamo se siete arrivati fin qua. Ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast e fateci sapere, come al solito, se vi è piaciuta la puntata, feedback, suggerimenti e altri argomenti che magari vorreste vedere trattati. Io vi saluto, un saluto da Luca
Ed Eugenio.
e alla prossima. Ciao ciao!
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!